Sì, stavo dicendo, sono contento che abbiamo preso la scelta, la decisione di la prima domenica di questo anno di stare qui, di ascoltare la parola del Signore. Goodbye Deutschland. Chi conosce? C'è qualcuno che conosce Goodbye Deutschland? Alzate le mani. Ok, non è niente di nuovo, perfetto, perfettissimo. Questa trasmissione in TV pubblica come i cittadini tedeschi cercano di immigrare in altre nazioni per dare un nuovo inizio alla propria vita. Giusto? Mi sono beccato più di una volta a guardare questa trasmissione perché è molto interessante vedere quello che l'essere umano darebbe in cambio per una nuova vita. Goodbye, Deutschland. No, no, goodbye, arrivederci. Oder auf nimmer Wiedersehen. Quindi, come ho detto, mi sono beccato più di una volta a guardare questa trasmissione perché è molto interessante vedere quello che l'uomo darebbe in cambio per avere una nuova vita. Le ragioni di una tale scelta possono essere differenti. Uno vuole immigrare in un'altra nazione per guadagnare di più. L'altro perché non riesce a trovare lavoro, o magari altri perché il clima non gli piace qua in Germania e preferisce, anziché avere il freddo, avere un po' di caldo, e rimanere sotto il sole, abbruciarsi un pochino. Ma la decisione in ogni caso è la stessa, immigrare e riniziare da capo. Il tema oggi appunto è Reset, un nuovo inizio, come potete vedere su questa, sì, su questa parete qua. E penso che proprio ci sta come inizio di questo anno approfondire questo discorso. Reset, un nuovo inizio. Approfondiremo questo discorso leggendo in alcuni versi dell'Antico Testamento. Sicuramente anche tu, più di una volta, nella tua vita ti sei chiesto come iniziare da capo, come posso iniziare da capo? Magari hai cercato di trovare una via ascoltando i consigli di amici, parenti, fratelli, sorelle, ma alla fine ti sei ritrovato sempre agli stessi problemi. In realtà non hai cambiato mai, non hai avuto mai un inizio nuovo. Allora, la risposta su questa domanda, come iniziare da capo, dove la troviamo? Penso che la risposta è evidente. Sappiamo che gli unici consigli, le quali sono perfette, e sono quelli che troviamo nella parola di Dio, in questo libro. E quindi oggi probabilmente, e quindi andiamo a toccare alcuni versi della Bibbia. Ma probabilmente non sarà un giorno di rivoluzione, ma potrebbe essere il giorno in cui dai un nuovo inizio alla tua vita. Innanzitutto chiediamoci perché a volte vogliamo dare un nuovo inizio alla nostra vita. Perché? Vogliamo dare un nuovo inizio alla nostra vita perché vorremmo cancellare tanti sbagli. Vogliamo dare un inizio alla nostra vita perché forse ci troviamo in difficoltà finanziarie. Vogliamo dare forse inizio alle nostre vite perché non siamo in salute. Forse perché ti trovi in un periodo dove tutto ti è troppo difficile, troppo pesante. E forse anche perché non vedi senso nella tua vita. Potremmo elencare tanti altri punti o problemi, i quali ci spingono a premere questo bottone reset per iniziare da capo. Ti voglio incoraggiare con le parole: non sei da solo, non sei l'unico che vorrebbe premere su questo bottone reset. Ce ne sono tanti. In Romani, versetto 8, 22 e 23, leggiamo. Sappiamo Infatti, che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Paolo in questi versi dice che tutta la creazione geme ed è in travaglio. E sapete un'altra cosa? Aggiunge anche noi. Noi che siamo credenti. Anche noi gemiamo e siamo in travaglio, dice Paolo in questo verso. Perché dice anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi. A questo punto suscita la domanda: perché allora credere in Dio se saremo comunque travagliati, se dobbiamo comunque portare il nostro peso? Perché? Magari leggendo in Matteo 11:28 possiamo trovare la soluzione o la risposta. Quando dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Notiamo che Gesù fa un invito personale e contemporaneamente universale, dicendo: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Ma questo riposo non si riferisce al nostro fisico, al nostro corpo, ma più che altro alla nostra anima. Infatti Matteo 11:29 leggiamo: prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Non dice ai vostri corpi. Voi troverete riposo alle vostre anime. Quindi, similmente come il nostro corpo geme ed è in travaglio, altresì la nostra anima è affaticata e oppressa, dice qui la parola. E in prima linea, Signore, si preoccupa della tua anima. Ecco perché Dio oggi ti invita a premere il bottone reset, per iniziare da capo il rapporto che noi avevamo con il Signore prima della nascita del peccato, per darti una nuova vita. In Genesi 6, capitolo 6 fino a capitolo 9, questo pomeriggio, questi saranno i versetti che ci aiuteranno a comprendere meglio il problema più grande dell'essere umano, il peccato. Leggeremo alcuni versi in questi capitoli, però ovviamente non potremmo leggerli tutti perché sono 4 capitoli e non, per causa del tempo non ce la faremo. Tratteremo e approfondiremo 3 punti. Primo punto: l'uomo è malvagio e ingiusto davanti a Dio. L'uomo è malvagio e ingiusto davanti a Dio. Secondo: l'uomo ingiusto condannato a morte. E terzo: la grazia di Dio, il bottone reset dell'essere umano. Ok, questi 3 punti. A volte le storie della Bibbia possono sembrarci dei racconti belli, le quali raccontiamo ai nostri figli prima di andare a letto. E non mi capite male, facciamo anche bene, è giusto che i nostri figli imparino dei racconti della Bibbia. Ma non sono dei racconti inventati. Questi racconti corrispondono alla realtà, alla verità. La storia di Noè inizia con la corruzione dell'essere umano. Infatti leggiamo queste parole in Genesi 6, versetto 5 a 6. Qui entriamo adesso nel racconto di Noè e del diluvio, praticamente. La parola dice: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Magari completamente diverso o differente di come a volte raccontiamo ai nostri figli questi racconti, no? Noè inizia, la storia di Noè non inizia tanto bella. Magari i racconti dei nostri figli sono più belli. Ma questa storia non è bella, in realtà. Se guardate nelle vostre Bibbie, il titolo di questo capitolo è Corruzione del genere umano. Corruzione del genere umano, almeno nella Nuova Riveduta è così. Però anche nel versetto, nel capitolo 6, in Genesi, versetto 11, leggiamo di questa corruzione. Dice che l'uomo si è corrotto. Ma cosa significa in realtà essere corrotti? Cosa significa? Ci hai mai pensato? La corruzione indica in senso generico un processo di degenerazione e decomposizione, più specificamente la condotta di un soggetto che induce qualcuno in cambio di denaro oppure di altre utilità o vantaggi ad agire con i propri doveri e obblighi. L'uomo ai tempi di Noè si era decomposto davanti a Dio e così divenne ingiusto. Un esempio molto pratico per spiegare la decomposizione sono i nostri alimenti, il nostro cibo. Se compriamo una mela, guardate questa qua che è bellissima. Ecco, se compriamo questa mela qua, si trova in uno stato perfetto. Dico proprio bella. E se la lasciamo per un certo tempo sotto il sole, cosa succede? Marcisce. Va a decompostarsi. In Deutsch zersetzt sich. Quale preferiamo? Il frutto si va a decompostare, perde la sua bellezza davanti ai nostri occhi. Giusto? E allo stesso modo, per causa della malvagità, per causa del peccato, l'uomo ai tempi di Noè perse la bellezza, la gloria davanti al suo creatore. In Romani 3:23 leggiamo queste parole. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Tutti hanno peccato. C'è un passo in Romani 3, versetto 10 a 18, dice che non c'è nessun giusto. La traduzione tedesca in questo mi piace molto ancora di più, perché dice Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Tutti hanno peccato e hanno perso la gloria di Dio. Qui Paolo è interessante come parla, perché parla in un modo come se avessimo portato un oggetto con noi o avendo qualcosa in tasca, è come se l'avessimo perso strada facendo. Abbiamo perso la gloria di Dio. Se avessimo perso un diamante, oro o soldi, ci saremmo accorto subito. Sicuramente non perderemmo tempo in questo caso e quindi andassimo in cerca immediatamente per trovare quello che abbiamo perso. Giusto? Sai quanto tempo è passato dall'ora che hai perso la gloria di Dio? Davide dice in un salmo: Ho peccato contro di te solo. Ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi. Perciò sei giusto quando parli e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono stato generato nell'iniquità. Mia madre mi ha concepito nel peccato. In realtà, sin dall'inizio della tua vita, sei ingiusto davanti al Signore. Peccatore. Sin dall'inizio della tua vita hai perso quella gloria. Da sempre un peccatore, perché tutti noi siamo stati generati nell'iniquità, come scrisse Davide. Puoi cercare di fare finta di niente e quindi continuare a vivere la tua vita come vuoi tu, come se non fosse nulla. però rimarrei sempre peccatore davanti al Signore. Anche ai tempi di Noè, l'uomo non ha voluto dare ascolto alla parola di Dio. E così continuarono a vivere le proprie vite come se non fosse niente. Simile come facciamo oggi noi nei nostri tempi. A volte non vogliamo dare ascolto alla parola. Ai tempi di Noè non fu diverso. Infatti in Matteo 24, 37 a 39 leggiamo: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, la venuta di Gesù Cristo. Infatti come nei giorni prima del diluvio si mangiava e si beveva, si prendeva moglie e si andava a marito, fino al giorno in cui Noè entrò nella barca, la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti, così avverrà la venuta del figliol dell'uomo. Allo stesso modo, il Signore oggi ti parla, ma sei tu ad accettarlo. Come ai tempi di Noè il Signore parlò, ma non erano pronti ad accettarlo. Gesù ritornerà, è solo una questione di tempo. Come fu una questione di tempo ai tempi di Noè. Sapete quanto tempo Noè ci mise a costruire l'arca? Si dice da 100 a 120 anni. Quanto tempo è passato? Ma il Signore lo stesso è intervenuto. La domanda sarà: come ti troverà il Signore quando tornerà? Ti troverà decomposto di bellezza, in peccato, tutto marcio? Sarai ancora privo della gloria di Dio? Dio si pentirà di averti creato come si pentì ai tempi di Noè? Genesi 6, versetto 6, leggiamo: il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Se ancora, nonostante ciò, di aver ascoltato la parola, hai deciso di non dare ascolto a questa chiamata, il Signore se ne addolorisce in cuor suo, perché non resta altro che la condanna per causa del peccato. La condanna a morte. Secondo punto. L'uomo malvagio, ingiusto, condannato a morte. In Genesi 6, versetto 7, leggiamo: e il Signore disse, io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, dai rettili, agli uccelli, dai cieli, perché mi pento di averli fatti. Questo verso penso che è chiarissimo. Ci fa capire che la conseguenza del peccato è la condanna a morte. Dio aveva deciso di sterminare, distruggere tutta la terra per causa del peccato. Molto interessante che alcuni capitoli dopo, come se non fosse niente, si ripete una simile storia. Sapete qual è? Quella di Sodoma e Gomorra. Genesi 18, 20 e 21. Il Signore disse: siccome il grido che sale da Sodoma e Gomorra è grande, siccome il loro peccato è molto grave, vedete ancora qua, il peccato è molto grave, io scenderò e vedrò se hanno veramente agito secondo il grido che è giunto fino a me. E se così non è, lo saprò. Alcuni versi dopo: allora il Signore fece piovere dal cielo su Sodoma e Gomorra zolfo e fuoco da parte del Signore. Egli distrusse quella città, tutta la pianura, tutti gli abitanti della città e quanto cresceva sul suolo. In entrambi i casi, per causa del peccato, l'essere umano fu sterminato. Nel primo luogo il Signore sterminò tutta la terra e la seconda volta fu una città. Ma in entrambi i casi la condanna del peccato commesso fu la morte. Immaginati questa scena. Un assassino dovrà comparire davanti al tribunale per le ingiustizie commesse. Tutti sono convinti che sarà condannato a morte. Ma il giudice, per simpatia o magari per favoritismo personale, lo dichiara libero. Questo è giustizia? Ditemi voi, è giustizia? Non è giustizia. Forse su questa terra una condanna ingiusta esisterà. Ma Dio non si sbaglia. Sai perché? Perché Dio è giusto. Così ci dice la parola. Giusto e perfetto. Tre volte santo. E il giusto non potrà sbagliarsi e non ha favoritismi. Infatti leggiamo ancora nella prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetto 17, e se invocate come padre colui che giudica senza favoritismi. Dio non ha favoritismi nel giudicare, ma siccome è giustizia divina, separerà i giusti tra gli ingiusti. Matteo 25, 31 a 34. Quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli sulla sua destra: venite voi benedetti al Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. E poi continua nel versetto 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. La Bibbia è chiarissima. Ci saranno quelli sulla destra e quelli sulla sinistra. Gli uni li chiamerà pecore, mentre gli altri saranno chiamati capri. E aggiungo un altro pensiero, un mio pensiero. Gli uni li chiamerà giustificati e gli altri invece li condannati, gli ingiusti. Forse stai giocando il gioco nascondino con il Signore. Mi è piaciuto questo inizio, questa sera, quando hai anche tu detto, Laura, non possiamo nasconderci dal Signore. Non possiamo giocare nascondino. Sappi che Dio non sfugge niente. Dio ti conosce. Conosce ogni tuo pensiero, ogni tuo peccato, ogni tuo capello. Conosce il tuo nome. Come vorresti nasconderti? Non puoi nasconderti davanti a Dio. Seconda Pietro 3, versetto 3 a 8, leggiamo: sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Qui praticamente saranno persone increduli che metteranno in dubbio il ritorno di Cristo. Come ai tempi di Noè, hanno messo in dubbio che ci fosse stato un diluvio, una cosa mai vista. Ma Pietro continua e dice: ma costoro dimenticheranno volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali, oggi, sono conservati alla medesima parola. A quale parola? Alla parola di giudizio, di giustizia, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. La parola empio significa senza Dio. Infatti anche qua mi piace la traduzione tedesca che dice die Gottlosen, senza Dio. L'uomo è riservato al fuoco per il giorno del giudizio. Se scegli di vivere nel peccato, se scegli di vivere senza Dio, qual è la tua scelta questo pomeriggio? Scegli di vivere questo tempo limitato su questa terra senza Dio per poi essere condannato per causa del tuo peccato? O scegli di dare ascolto alla parola? Dare ascolto a questo avvertimento di oggi, come Noè avvertì, stava avvertendo anche il popolo. E quindi prende la decisione di entrare in questa arca chiamata Gesù Cristo. La nostra arca è Gesù Cristo. Ebrei 10:31 leggiamo: è terribile cadere nelle mani del Dio vivente. È terribile cadere nelle mani del Dio vivente. Forse non possiamo immaginarci. Infatti in Genesi 6:13 vediamo quanto è terribile, perché Dio dice: nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunta, poiché la terra a causa degli uomini è piena di violenza. Ecco, io distruggerò loro insieme con la terra. Dio li aveva condannati per il loro peccato commesso. Li ha condannati perché non hanno voluto dare ascolto all'avvertimento. E voglio dirti la verità, perché non posso dire una bugia. Senza Dio, oggi sei condannato a morte. Sei condannato a morte senza Dio, senza Cristo. Ma ritornando al testo base, leggiamo che c'è speranza, che c'è una possibilità di poter essere salvati, per poter essere risparmiati di questo giudizio. Il versetto in Genesi 6:8 parla di una persona, di Noè. E qui la parola dice: ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Qui subentriamo nel terzo punto questo pomeriggio, la grazia di Dio, il bottone reset dell'essere umano. Sicuramente anche voi conoscete i momenti nella vostra vita dove vorreste avere un bottone reset, giusto? Per poter ricominciare tutto da capo, simile come ad un computer il quale si può semplicemente resettare quanto vuoi e quando non vuoi. E magari premendo questo bottone, immediatamente tutti gli errori sono stati cancellati, subito. Secondi, hai cancellato tutto. Ma lo si deve anche riprogrammare quando cancelli tutto, lo sai tu? Il computer non si resetta e si cancella tutto, ma si deve anche riprogrammare. E Dio oggi vuole fare questo nella tua vita. Vuole resettarti, vuole riprogrammarti. E oggi il Signore ti vuole resettare, cancellando ogni errore, ogni peccato commesso davanti a Lui, programmandoti nuovamente per ridarti l'effusione origine. Questo bottone reset è la grazia di Dio. Ma cos'è la grazia? È facile, la grazia è un favore. Dio oggi vuole farti semplicemente un favore, ma non perché te lo meriti, ma perché ci ama. Questo favore non si basa ai tuoi meriti, ma alla sua volontà. Dio vuole salvarti di questa condanna di morte. Ma cosa bisogna fare? Possiamo chiederci in questo momento, se vogliamo accettare questa grazia. Cosa fece Noè? Leggiamo semplicemente nella Bibbia, Genesi 6, versetto 7-1. La parola dice: il Signore disse a Noè: entra nell'arca tu con tutta la tua famiglia. Il Signore oggi ti invita a entrare in questa arca di salvezza, in Cristo Gesù. Semplice. come abbiamo oggi sentito mio padre, non bisogna andare dagli idoli, dai santi o un altro posto. Bisogna semplicemente andare a Cristo. Noè doveva entrare in questa arca, l'unica chance per ottenere salvezza. Oggi il Signore ti invita ad entrare in questa arca chiamata Gesù Cristo. Solo in Cristo puoi ottenere questa grazia, questo favore. Se vi ricordate in Romani 3:23 abbiamo letto queste parole. E tutti sono privi della gloria di Dio. Ma Paolo, grazie a Dio, non finisce. C'è una virgola. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia. Vedete? Siamo giustificati per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza, e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto, e ascoltate, e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Questa è la grazia. Praticamente quella gloria e quella bellezza che davanti agli occhi di Dio avevamo perso, la quale in realtà non avevamo mai, il Signore te la vuole ridare in Cristo. Quella mela tutta marcia, tutta decomposta, la quale è condannata per una sola cosa, a buttarla nella spazzatura. Sono sicuro e certo che nessuno di noi mangerebbe una mela del genere. È condannata alla spazzatura. Dio la riporta all'origine della sua bellezza. Dio vuole portarti all'origine della tua bellezza, quando il Signore creò Adamo ed Eva. Ma quella bellezza fu persa, abbiamo letto. Infatti in Genesi 3, 22 e 24 leggiamo: poi Dio, il Signore disse, ecco l'uomo è diventato come noi, quanto alla conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non stende la mano e perde anche del frutto dell'albero della vita, ne mangia e vive per sempre. Perciò Dio, il Signore, mandò via l'uomo dal giardino Eden perché lavorasse la terra da cui era stato tratto. E adesso dice, così egli scacciò l'uomo e pose a oriente del giardino l'Eden i cherubini che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. L'uomo fu cacciato via dalla presenza di Dio per causa del suo peccato, per il peccato di un solo uomo, dice la scrittura. E l'essere umano ha dovuto subire delle conseguenze fino ai tempi di oggi. Ecco perché il nostro corpo, come abbiamo letto in Romani, geme ed è travagliato. Questo è il frutto del primo peccato, del primo uomo. Questo corpo terrestre ormai è condannato a morte. Ecco perché dobbiamo morire, ecco perché tutte queste malattie. Perché siamo già condannati, il corpo è già condannato. Ma in Corinzi, 1 Corinzi 15, 44, alla seconda parte leggiamo: se c'è un corpo naturale, questo corpo, questa tenda qua, se c'è questa qua, c'è anche un corpo spirituale. Grazie al Signore. L'invito di Dio oggi è di prenderti cura del corpo spirituale, non di prenderti cura del tuo corpo, del tuo fisico, di questo qua, perché questo è già condannato. Non perdere la seconda opportunità questo pomeriggio. Entra in questa arca di salvezza. Voglio concludere questo terzo punto, la grazia di Dio, il bottone reset dell'essere umano, con questi versi della Bibbia. Ora io dico questi fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. Vedete? Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio. nei corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: noi tutti morremmo, ma tutti saremmo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremmo trasformati. Infatti bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Come i peccati sono stati sommersi nell'acqua, sotto l'acqua. Allo stesso modo. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Dio oggi ti dà la possibilità di accettarlo, di accettare la sua grazia, vuole farti questo piacere, ti vuole fare questo favore, ti vuole ridare la gloria, la bellezza che hai perso ai suoi occhi. Non rimandare, non fare come ai tempi di Noè facevano le persone che mangiavano, bevevano, andavano a mogli, eccetera, così via. E si dimenticarono dell'avvertimento. E qui vediamo l'importanza di questo verso, che conosciamo abbastanza a memoria, Giovanni 3,16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ecco il suo amore. Chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Tutti possono credere in lui. Tutti possono aggrapparsi a questa salvezza. È solo una decisione. E oggi il Signore ti chiama a deciderti. Accetta oggi questo invito, perché domani potrà essere troppo tardi. Sai, gli anni passano e ogni anno il calendario si ripete, no? Ricomincia da capo, ma in realtà noi uomini raramente iniziamo da capo. In realtà rimaniamo sempre nella nostra abitudine, rimaniamo sempre nelle nostre convinzioni. Oggi puoi premere questo bottone, reset. Resetta la tua vita. Accetta Dio come personale salvatore, entrando in questa arca chiamato Gesù Cristo. Lui è la tua salvezza. Lui è l'unica salvezza. Non c'è altro modo. O lo accetti o non lo accetti, dovresti comparire davanti a Dio. Ma la domanda è: in che modo? Che il Signore possa benedirci e aiutarti a prendere questa decisione per la vita, per la vera vita. Amen.